Il legato Caio. Una città che brucia. Racconto di Paola Manoni. Ma come sarà stata Roma prima del 18 luglio del 64 d.C.? Vecchi edifici e strade tortuose, come scrive Tacito nel quindicesimo libro degli Annali? E chi avrà voluto la distruzione della capitale dell'impero? Nerone, per una folle idea estetica, per megalomani progetti urbanistici? Andiamo per ordine. Certo è che in questa epoca sono molte le città a bruciare, sia per la tipologia architettonica degli edifici, con molte parti in legno, sia per il grande impiego di fiamme libere per l'illuminazione, per la cucina e per il riscaldamento. Prova ne è che a Roma, a seguito di tante devastazioni operate dal fuoco, viene istituito un corpo di 7 coorti di vigili preposte per lo spegnimento dei fuochi, dislocate in posti di guardia nei 14 quartieri della città. L'esperienza più dolorosa riguarda l'incendio scatenatosi sotto l'indifferenza della luna piena quella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C. Appiccato per caso fortuito o per dolo? Per mano dei cristiani o degli addetti imperiali? Quella notte le cronache registrano un forte vento da sud-est. Gli orrea del Circo Massimo sono pieni di olio. Basta poco, solo una fiammella, per una grande conflagrazione che si propaga sulle alture circostanti e si diffonde serpeggiando per le vie e i vici di Roma. 9 giorni e le fiamme fanno scomparire per sempre zone come il quartiere Terzo, detto di Iside e Serapide, l'attuale Colle Oppio, il decimo del Palatino, l'undicesimo del Circo Massimo. Migliaia di morti e 200.000 senza tetto. Edifici e monumenti distrutti, 3 quartieri rasi completamente al suolo e 7 gravemente danneggiati. Le zone ridotte in cenere sono quelle che meglio si prestano alla propagazione del fuoco. Case costruite l'una sull'altra, disordinate, con vicoli minuscoli tra gli edifici fatti quasi esclusivamente di legno. Mentre la città vive l'inferno, ad Anzio, sul litorale laziale, Nerone si attarda nell'ozio. Il caldo estivo lo ha portato a cercare il fresco fuori porta. Una villa immersa nel verde degli ulivi e la spuma riecheggiante del mare. Roma brucia? Nerone ha fatto un sogno. Ha visto le ceneri dell'urbe da cui si leva un grande progetto architettonico. Una nuova villa, la Domus Aurea Neroniana, tutta giardini, terrazzamenti e laghetti al posto dei sordidi anfratti maleodoranti della città. Nerone sarà soddisfatto. Avrà una casa che brilla come il sole, simbolo del suo potere, perché il centro distrutto verrà destinato a dimora dell'imperatore e della sua corte. Molte battute circoleranno tra i romani, attorno ai nuovi e imponenti edifici imperiali. Un verso tra i più noti. Roma è tutta una sola casa. Emigrate a Veio, o Quiriti, sempre che questa casa non occupi anche Veio. Nerone non sempre distingue la realtà dall'immaginario, il suo mondo poetico da quello materiale. Forse Nerone non sa più nemmeno o non ricorda precisamente di aver dato ordine ai suoi servitori di rubare al Tempio di Vesta un po' del sacro fuoco per originare la distruzione. Nerone si convince che il bagno di fuoco sia la purificazione di Roma. Sullo sfondo potrebbe esserci inoltre una motivazione artistica. Cassio Dione racconta che da lungo tempo l'imperatore accarezza l'idea di ricreare letterariamente l'esperienza mitologica di Troia in fiamme. Ad Anzio, all'annuncio di Roma nel rogo, Nerone abbraccia la sua lira, pizzica le corde per emettere alcune note e ordina alla corte di rientrare in città. Il carro imperiale non può attraversare l'urbe, ma arriva non lontano dal Palatino. Nerone vede già avvolta tra le fiamme la sua residenza, la Domus Transitoria che collega i possessi imperiali del Palatino con i giardini di Mecenate sull'Esquilino. La sua casa brucia e Nerone ha dimenticato di far prelevare gli oggetti a lui più cari. Per un capriccio, l'imperatore impone ai suoi servitori di sfidare le fiamme ed entrare nel palazzo. Poco importa se tante persone muoiono in questo tentativo. Le fonti raccontano che l'imperatore sale sulla torre di Mecenate per godere il panorama della Roma Troia morente, non curante del rogo dei cittadini romani. Perso nel suono delle note stridule della lira, con abiti di scena, egli recita versi tratti dai suoi componimenti poetici sulla guerra di Troia, nel delirio d'identità con Priamo che vede la sua città avvolta dalle fiamme. Lo storico Svetonio ce ne parla nella sua opera Vita dei dodici Cesari, formulando diverse e precise accuse. Afferma che sono stati visti gli incendiari all'opera e questi riconosciuti nei diretti servitori dell'imperatore. Trova il movente non solo nella folle idea letteraria dell'epica troiana, ma nella volontà di costruire la Domus Aurea e spiega che durante l'incendio vengono anche demoliti con macchine da guerra gli edifici in pietra che non prendono fuoco e questo forse per meglio sventrare gli antichi quartieri. Nerone cerca di ottenere spazio per il suo nuovo grandioso palazzo. A questa determinazione maniacale e criminale si aggiunge quella del suo complice e amico Tigellino. Le cronache antiche riportano che al sesto giorno l'incendio si ferma alle pendici del colle Esquilino, dove molti edifici abbattuti hanno creato un vuoto che si oppone all'avanzata delle fiamme. Ma un altro fronte di fuoco si propaga da alcune proprietà di Tigellino e le fiamme ardono per altri tre giorni. Dopo il tempo della devastazione, inizia l'epoca della ricostruzione e della persecuzione alla ricerca del colpevole. L'imperatore sfrutta al massimo la situazione e fa cadere tutte le colpe dell'incendio doloso sui cristiani. Il popolo romano si scatena contro questa comunità che viene decimata. Nerone alimenta le superstizioni popolari contro i cristiani. Scattano le denunce nei confronti di una minoranza inerme che subisce processi sommari per accuse inconsistenti. Le condanne a morte sono atroci. I cristiani vengono crocifissi, bruciati oppure sbranati da animali feroci. Alcune fonti riferiscono di cristiani costretti a indossare pelli di animali e fatti morire dilaniati dai morsi di cani affamati. Altre raccontano che i corpi dei cristiani sono utilizzati come torce umane per rischiarare le notti di Roma. Al di là dei toni forse esagerati di certi racconti, rimane la repressione di Nerone contro tanti innocenti e l'accusa grave rivolta al cristianesimo di religione illecita. Così ha inizio la prima grande persecuzione di cui rimane vittima l'apostolo Pietro. I cristiani muoiono mentre la nuova urbanistica romana prende forma. Ampie vie dritte e abitazioni di limitata altezza, con grandi cortili interni e portici davanti alle facciate, sullo sfondo della costruzione della nuova residenza imperiale. Gli architetti del tempo, per volere dello stesso Nerone, dettano nuove regole in tema di sicurezza antincendio. Gli edifici non devono avere muri in comune. Tra i materiali edilizi vengono privilegiate le pietre gabina o albana, ritenute ignifughe. I privati devono ora preoccuparsi che il necessario per lo spegnimento dei fuochi sia sempre disponibile in casa e anche per questo viene assicurata una maggiore diffusione dell'acqua portata dagli acquedotti. Lo Stato si incarica di rimuovere le colossali macerie che vengono trasportate attraverso il Tevere presso le paludi di Ostia, offre alle migliaia di senza tetto alcune baracche allestite in zona Campo Marzio e dispone l'apertura dei monumenti come dimore temporanee. In tutta la città risuona il martellare dei carpentieri, degli scalpellini, dei muratori al lavoro. La via sacra che attraversa il foro viene ricostruita, il suo tracciato leggermente modificato. La più antica via di Roma diviene ora un viale fiancheggiato da alberi e portici. Su questa affaccia, ad esempio, la casa delle Vestali, ora più spaziosa, più comoda, più sicura. Nerone vive la ricostruzione della città come nuova fondazione di Roma. Si considera un altro Romolo, e ha l'idea di ribattezzare Roma come Neronia. Nei suoi progetti megalomani, l'imperatore ha però compreso le aspettative della numerosissima plebe. Nonostante i suoi crimini, egli è apprezzato perché distribuisce panem et circenses, cioè pane e giochi. Dopo l'incendio abbassa il prezzo del grano e i giochi da circo aiutano a dimenticare fame, morte e sofferenza. Tra quelli più in voga le corse dei carri. Nerone stesso vince una corsa ai giochi olimpici. A Roma, durante il suo regno, nascono vere e proprie squadre di aurighi, le fazioni dei rossi, dei blu, dei verdi e dei bianchi. A dire la verità, queste fazioni esistono già prima del governo di Nerone, come gruppi di amici e patrocinatori di allevamenti di cavalli, ma Nerone le sovvenziona, ne garantisce lo sviluppo. Nelle gare, le squadre scendono in campo con tre carri. I componenti della stessa squadra si aiutano tra loro e spingono i carri degli avversari contro la cosiddetta spina, che è la barriera mediana di separazione nella pista del circo. Procurare questi incidenti è assolutamente lecito, poiché rientra nelle regole del gioco. Nerone ha capito la funzione dei giochi per il controllo del popolo. Sostiene la squadra degli aurighi verdi perché è la più amata dalla plebe. Oltre al grande incendio del 64 d.C. e alle responsabilità di Nerone, il fuoco va in scena più volte nella storia romana. Il primo fra gli incendi importanti che la storia ricorda risale al 390 a.C., quando la città viene distrutta in seguito all'invasione dei Galli. Questi ultimi hanno mano libera quando dalla città, secondo il racconto di Livio, gli abitanti si rifugiano sul Campidoglio, lasciando il controllo a soli 80 anziani e inermi patrizi. I Galli li uccidono senza pietà e poi devastano Roma. Saccheggiano le case e appiccano il fuoco in più punti della città, lasciandola ridotta a poco più che un cumulo di macerie. Ma non meno tragici sono gli incendi del 213 a.C. e del 68 d.C., il primo che distrugge le zone del Foro Boario e del Foro Olitorio e il secondo che distrugge il Campidoglio. Quest'ultimo avviene a soli 4 anni di distanza dal grande incendio neroniano a causa dei combattimenti tra i sostenitori di Vespasiano e il partito di Vitellio. E ancora l'incendio dell'80 d.C. sotto l'imperatore Tito, così come quello del 190 d.C. che distrugge una parte di Roma e l'imperatore Commodo pretende di rifondarla con il nome Colonia Commodiana. Infine, la devastazione incendiaria degli edifici del Foro Romano nel 283 sotto l'imperatore Carino. Ma a questi incendi, oltre alle storie di distruzione, sopravvive un aneddoto particolare. Si narra infatti che Vulcano, dio del fuoco, nonché per la tradizione mitologica padre del re Servio Tullio, preservi dalle fiamme del 213 la statua lignea raffigurante suo figlio, ubicata proprio nel Foro Boario, precisamente nel Tempio di Fortuna. Al di là delle cause effettive degli incendi, i Romani, nel timore che vi possa essere una relazione di natura divina, sacrificano un numero altissimo di animali al dio Vulcano, convinti che questi, attraverso il fuoco dei roghi e degli incendi, manifesti la sua ira e ostilità verso il popolo romano. In verità, Vulcano viene venerato come protettore degli incendi e la sua festività, i Vulcanalia, cade il 23 di agosto, cioè il decimo giorno prima delle calende di settembre del calendario romano. In questa occasione si svolgono i ludi piscatori, che sono giochi in onore dei pescatori del Tevere. Sulla riva più deserta del fiume si sacrificano al fuoco dei Vulcanalia dei piccoli pesci vivi pescati nel fiume che simboleggiano le anime umane. Per tradizione, la mattina di questo giorno, i Romani iniziano a lavorare accendendo una fiammella, come auspicio di un uso benefico del fuoco. Il più antico santuario dedicato al dio è il cosiddetto Vulcanale, ubicato nell'angolo nord-occidentale del Foro Romano, nei pressi del Campidoglio.
Si ringrazia Antonella Giannini per la partecipazione.